Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Roberto Pavanello da Vercelli, col quale parleremo dell'attività del Danish Shortwave Club International, uno dei più attivi club di radioascolto europei. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dario, buonasera a te, naturalmente un cordiale saluto a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Roberto Pavanello, ancora una volta nostro ospite. Questa sera vogliamo parlare un po' di quello di cui si occupano gli altri club di radioascolto straniere, no? Soprattutto credo che te ricevi periodicamente sia l'organo ufficiale del Danish Shortwave Club International, un club, un paese piccolissimo, ma però che chiaramente con il suo bollettino è noto in tutto il mondo. L'altro bollettino che riceve, lo sappiamo, lo conosciamo tutti, è italiano, il Play di Ex di Milano, edito da Dario Monferini. Partiamo dal Danish. Ecco, loro si occupano quasi esclusivamente di Dix, di Tips, oppure per esempio parlano anche della programmazione di trasmissioni in lingua inglese, Roberto?
No, direi che su questo il Danish è un po' carente, nel senso che il Danish normalmente ha delle rubriche fisse, che sono l'elenco dei tips, che a volte occupa pagine e pagine. C'è la rubrica dell'utility, anche qui vengono riportate le frequenze più ascoltate dai soci. C'è uno spazio chiamato This Mirror, specchio DX, dove vengono segnalate con breve informazione le ultime novità di Xistiche, specialmente qualche informazione sugli ultimi ascolti fatti o sulle nuove stazioni che vengono attivate. C'è poi lo spazio dedicato alle QSL e lo spazio dedicato alle emittenti internazionali, dove vengono man mano aggiornate le schedule di trasmissione. Una cosa che manca al Danish sono appunto articoli che vadano magari a trattare della singola emittente, dei singoli programmi. Questa è una politica, io credo, che venga portata avanti da anni, in quanto nel nord Europa, nella penisola scandinava, già ci sono altri bollettini, altre riviste che trattano questo. Vorrei ricordare il Courier tedesco, oppure il DS Mainz, il Radio Maina finlandese, dove invece viene dato ampio spazio proprio alla pubblicazione di questi articoli informativi.
Ma mi hai nominato il Dix Courier, però è in tedesco, no?
Esatto, volevo dire, il problema di queste due riviste, specialmente per noi italiani, è che uno in tedesco e l'altro in finlandese.
Ecco, ma per i danesi loro riescono a masticarlo un po' il tedesco?
Beh, credo che il danese non è poi molto dissimile dal tedesco, anche il danese è una lingua, diciamo, anglosassone, così come il tedesco, quindi non hanno certamente problemi a sfogliare. Sarebbe come per noi sfogliare un bollettino in spagnolo, ecco.
Ecco, allora, quindi diciamo lo Shortwave News del Danish Shortwave Club International, un club internazionale che pubblica ascolti realizzati da appassionati di radioascolto di tutto il mondo, di Access di tutto il mondo. Ecco, presso a poco, sbirciando fra nell'elenco dei collaboratori alla rubrica ascolti, Più o meno questi collaboratori da che parte del mondo collaborano, Roberto?
Ah, da tutto il mondo. Ho in mano l'ultimissimo numero che mi è appena arrivato. Se vado a leggere l'elenco dei collaboratori, sì, vedo Russia, Danimarca, Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Canada, Bulgaria, Austria, Grecia, Germania, Giappone, Messico, ancora Stati Uniti e Germania. Quindi c'è veramente tutto il mondo.
Ecco, quindi diciamo che poi alla fine... Ovviamente quando si vede, si va a dare un'occhiata alla tabella degli ascolti, bisogna un attimino rendersi conto in che paese è stato effettuato quell'ascolto, no?
Certamente, certi ascolti sì, si vedono, si dice oh che bello, arriva, poi si va a vedere una stazione del centro americano fatta da uno statunitense, e certamente che là arriva, qui in Italia è un po' più difficile, così come un americano che va a vedere un ascolto magari dall'Africa, poi vede che è stato fatto da un italiano, e anche per lui si renderà conto che per l'italiano è stato molto più facile. Bisogna sempre sapere analizzare, bisogna avere un minimo di esperienza quando si va a leggere queste interminabili liste di ascolti, sapere cosa è effettivamente possibile fare o non fare nel vostro luogo di ricezione.
E peraltro credo proprio in virtù di questo grossa mole di collaboratori da tutte le parti del mondo, il Danish credo che abbia accumulato un patrimonio di registrazioni sonore anche che pubblica da qualche parte, se non vado errato, no?
Ah, credo di sì, io mi ricordo che anni fa avevo visitato l'abitazione di colui che in Inghilterra faceva la lista delle trasmissioni internazionali, quindi dava le notizie sul cambio di schedule delle emittenti internazionali, aveva delle vecchissime registrazioni ancora su un nastro magnetico, sai, quei vecchi registratori con quei grossi nastri, gli antisegnali delle cassette che oramai abbiamo già mandato in pensione anche loro, dove veramente c'erano registrazioni degli anni 50, 60, stazioni che oramai non operano più o che se ora ancora operano non più nelle lingue attuali. Non andiamo, ancora abbastanza recenti, credo che ancora molti di noi e sicuramente tanti avranno registrazione magari dell'ultimo programma di Radio Berlino Internazionale, dell'emittente della Repubblica Democratica Tedesca.
Beh, a questo punto io direi, se sei d'accordo Roberto, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene?
D'accordo, senz'altro.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, col quale stiamo parlando un po' di ascolto attivo, sbirciando quello che arriva in altri paesi del mondo, soprattutto dalle pagine del Danish Shortwave Club International, del suo bollettino Shortwave News, uno dei bollettini che riceve più di sovente Roberto. Possiamo andare un po' al sodo, a sbirciare proprio nella tabella cosa pubblica di recente?
Ma forse pubblica di recente, vediamo di fare qualche cosa che sia ascoltabile da noi anche in Italia, analizzando un po', come dicevo, che cosa si può fare. Allora, stazioni che possono essere ascoltate anche fra di noi, andiamo subito a magari dare una stazione di tempo e frequenza campione, su 20.000 kHz, trasmette la WWW, l'emittente di tempo e stazione che trasmette dagli Stati Uniti, precisamente da Baldur. Poi viene riportato, vedo sempre qui, un'altra stazione che si può ascoltare in tutta Europa, 9.585 kHz alle 19.30 UTC, c'è servizio in inglese di Radio Thailandia. Restiamo sempre in Asia, ma ascoltabile anche in Italia, 9.526 kHz, abbiamo verso le 19 ore UTC il programma in spagnolo della Radio Republic Indonesia, quindi a diretta verso l'Europa. Poi possiamo magari provare, siamo un po' in periodo dove la penisola coreana è sotto l'osservazione di molti, ecco la frequenza dove ascoltare il programma in inglese arrivante dalla Corea del Nord, la Voice of Korea, si può ascoltarla alle 13 UTC su 9.335 kHz, oppure su 7.570 kHz. Possiamo poi magari andare a tentare un ascolto molto difficile, ma è possibile a volte anche in Italia, 9.615 kHz alle 14, la KNLS, stazione religiosa che trasmette in cinese dall'Alaska, quindi un ascolto direi abbastanza esotico dalle nostre parti. Una brasiliana facile facile, già verso le 19 UTC, qui è stata segnalata da un portoghese, ma la si può ascoltare anche in Italia, Radio Deus e Labor, che opera da Curitiba, nel sud del Brasile. Sempre stando in Brasile, e qui è segnalato proprio da un italiano, 11.780 kHz, un'ora dopo, alle 20.25, la Radio Nazionale di Amazzonia, che trasmette dalla capitale Brasilia. Poi possiamo andare magari a notte un po' inoltrata, alle 01.30, su 11.905 kHz, anche qui una segnalazione dall'Italia, la Sri Lanka Broadcasting Corporation, l'emittente internazionale dello Sri Lanka. Ascolto un po' più difficile, direi Radio Australia, alle 10 del mattino su 12.080 kHz, è stata ascoltata in Portogallo, per cui se arriva in Portogallo magari arriva anche in Italia. E poi si può continuare, non dico all'infinito ma quasi, 13.830 kHz verso le 13 UTC, un emittente tedesco in Europa con della bella musica rock, Radio 700. Possiamo poi passare.
Ecco Roberto, un attimo se ti interrompo. Credo che tra l'altro il Danish dedichi proprio ampissimo spazio al fenomeno prettamente nord europeo dell'emittenza pirata, no? Soprattutto in Olanda, in Danimarca, Gran Bretagna ci sono diverse emittenti pirate. Ecco, ma brevemente, perché il tempo chiaramente è poco a nostra disposizione, come mai non hanno regolamentato il settore in questi paesi, Roberto?
No, il settore non è mai stato regolamentato, se no non sarebbero pirati, come dice la parola stessa. Però esistono, specialmente nel nord Europa, in Olanda, moltissime emittenti ancora pirate, operate da dei radio appassionati che trasmettono un po' di musica, normalmente la domenica mattina o il sabato sera, sabato notte. Le frequenze da monitorare, non c'è mai una frequenza fissa, un orario fisso, bisogna provare durante quei giorni, nelle frequenze che vanno da 6.200 a 6.500 kHz normalmente, il sabato sera invece magari da 3.900 a 3.950 kHz e quasi immancabilmente tutte le settimane, anche qui in Italia, benché le potenze siano abbastanza scarse, tre o quattro emittenti pirate si possono ascoltare.
Sì. Ecco, emittenti diciamo con scopi assolutamente dilettantistici, no? Che usano poi apparecchiature radioamatoriali modificate, o mi sbaglio?
Sì, sì, è proprio come dici te, sono dei radioamatori non patentati che anziché fare un QSO, parlare con degli altri amatori, mettono in onda della musica, fanno magari un bel annuncio di identificazione, che ne so, Radio Powerliner, Broadcasting to North Holland, our email address è Radio RP at hotmail.com. Ecco, si può mandare un rapporto d'ascolto, si riceve una cartolina QSL via elettronica, oramai viene fatto tutto via elettronica, non più attraverso i vari PO Box, le varie caselle postali. È un modo che hanno loro per divertirsi, è un modo che possiamo anche avere noi per divertirsi in orari in cui logicamente non è possibile fare il DS latinoamericano, ci si può divertire anche con stazioni che operano abbastanza vicine a noi, quale l'Olanda.
Ecco, diciamo che chiaramente vale sempre la pena aggiornarsi e informarsi di quello che si fa anche in altri paesi europei relativamente al radioascolto, no Roberto?
Ma certamente, anche perché oramai in Italia direi è rimasto ben poco, il radioascolto sta diventando un hobby per ultra cinquantenne, però fuori dall'Europa si può ancora trovare qualcosa di bello, utile e interessante.
Ecco, hanno anche un sito web questi del Danish, Roberto?
Sì, certamente, hanno anche un sito web dove potete trovare informazioni sul club, su come aderire, su come iscriversi e come avere anche informazioni sul radioascolto, è www.dswci.dxer.info.
Roberto Pavanello da Vercelli, grazie per essere stato con noi di nuovo in trasmissione, Roberto, a risentirci.
Grazie a te Dario e un cordiale saluto a tutti coloro che hanno ascoltato Radio Magazine. Se vuoi ti rispondo adesso, l'ho trovato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google chiude il primo trimestre con un utile netto in aumento del 16%, $9.94 per azione a $3.35 miliardi contro i $2.89 dello stesso periodo 2012. I ricavi sono saliti del 31% a $13.97 miliardi, i ricavi da pubblicità sono aumentati del 16%, mentre il tasso di click a pagamento del 20% rispetto al 2012. I dati sono il migliore alle attese degli analisti, che scommettevano su un utile per azione di $10.68 a fronte degli $11.58 realizzati in realtà da Google. Rivoluzione societaria in VKontakt, il Facebook russo che ha 200 milioni di utenti. Due dei fondatori, Lev Leviev e Vyacheslav Mirilashvili, hanno venduto il loro 48% al gruppo United Capital Partners, lo dice il quotidiano Vedomsti. Secondo gli esperti, la transazione si aggirerebbe intorno a $1.3 miliardi. Il 39,9% delle azioni resta a Mail.ru, controllata dall'oligarca Alisher Usamanov, patron dell'Arsenal, mentre il 12% è di Pavel Durov, fondatore e direttore di VKontakt. La Commissione dell'Unione Europea accelera ancora di più sul mercato unico delle telecomunicazioni. Fermo restando la presentazione della proposta legislativa finale a ottobre, la commissaria dell'agenda digitale Neel Crowe intende delineare una prima bozza di piano già per il prossimo mese di giugno. L'obiettivo è quello di avere il tempo durante i mesi estivi di rifinire, limare e promuovere il testo. La Crowe, sin dallo scorso anno, non ha fatto mistero di voler fare della banda larga e del mercato unico l'Unione Europea la sua priorità per il 2013. Cresce il numero di consumatori dal 30% del 2011 al 34% degli utenti web nel 2012 che cercano informazioni in rete e concludono acquisti online. È il dato emerso nel corso della seconda giornata di BCOM, l'evento dedicato ai protagonisti del web marketing e dell'e-commerce promosso dalla GL Events al Lingotto Fiere di Torino. Secondo l'osservatorio multicanalità 2012, internet è ritenuto sempre di più un canale di vendita ideale e la pensa così almeno il 56% degli utenti online. L'azienda sanitaria ULSS 21 di Legnago nel Basso Veronese ha scommesso sulla telemedicina. Nella sede centrale e in quelle periferiche sono state attrezzate diverse sale con sistemi di telepresenza video che consentiranno di effettuare riunioni, corsi di formazione e consulti tra gli specialisti per i casi clinici più difficili e complessi, anche con la condivisione di radiografie ad alta risoluzione, referti e dati d'archivio, evitando lo spostamento di medici, infermieri e pazienti. Schermi di grandi dimensioni, telecamere ad alta risoluzione insieme a un'infrastruttura di rete a banda larga ridondata, due connessioni da 100 MB che collega quattro ospedali, rappresentano una moderna e innovativa tecnologia per fornire servizi di assistenza a distanza, migliorare organizzazione e qualità del lavoro, risparmiando anche sui costi di trasferta. Proprio nel luglio 2012 il Consiglio Superiore di Sanità ha approvato delle linee guida in materia, un testo che però è rimasto al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Con l'ausilio delle tecnologie di comunicazione computer assistite si possono assicurare prestazioni mediche da remoto a un'ampia platea di pazienti, preservandone la qualità. Anzi, in alcuni casi la telemedicina è il rimedio più appropriato anche per il rispetto alla modalità tradizionale. Un esempio di questa maggiore efficacia è costituito dal sistema di telecardiotografia chiamato Tocomat, messo in opera dall'Università Federico II sotto la direzione del ginecologo Andrea Di Lieto, che permette di assicurare a distanza un'assistenza medica specialistica a donne con minaccia d'aborto bisognose di rimanere a casa a riposo senza dover essere sottoposte a continui e rischiosi spostamenti per ricoveri ospedalieri. Poco diffusi sono invece il telesoccorso e la telesorveglianza e ancora meno la teleriabilitazione. Un'altra frontiera avanzata della telemedicina nazionale è la chirurgia telematica. In Italia sono operativi molti sistemi robotici, il Da Vinci ad esempio in diversi presidi ospedalieri a Torino, Savona, Grosseto, Padova, Aosta e Roma. L'evoluzione tecnologica permette al chirurgo di operare su una console con possibilità di utilizzo di interfacce basate sulla realtà aumentata, guidando una mano robotica per eseguire a distanza interventi chirurgici meno invasivi. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.